Benissimo, allora buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro di XMPP Italian Happy Hour, il nostro evento mensile del terzo martedì del mese. Questo è l'ultimo evento che facciamo, questo, prima della pausa estiva e poi ci rivedremo a settembre. Oggi giornata particolare, a parte il caldo, e vi ringrazio tutti per sia gli amici presenti qua oggi, sia chi ci sta seguendo in streaming, sia chi ci seguirà dopo lo streaming, se avrà voglia, rivedendo la registrazione, perché davvero siamo in condizioni, diciamo, di caldo estremo. E oggi abbiamo un ospite particolare, che è Dashmir. Welcome, Dashmir. It's a very pleasure for us to have you today here. Feel free to intervene when you want.
Thank you,
We
Nicola.
are a group of friends, so feel free.
Grazie.
Benissimo. Abbiamo, diciamo così, una specie di programma per oggi. Avevamo fatto una scaletta, insomma, un pochino ce l'avamo organizzata rispetto al passato, le volte precedenti, volevamo continuare, diciamo, il nostro discorso sui client, perché è un tema abbastanza importante. Allora, io lascerei la parola, non so, decidete voi, a Roberto, a Mario, per
Sì,
introdurre
io
il tema, poi.
inizierei direttamente a mostrare quello che secondo me è il client di riferimento, perlomeno sul mondo dei telefoni, quindi client mobile. E vi condivido. Allora, entro in conferenza anche col telefono.
Adesso purtroppo chi ci segue nel podcast non potrà visualizzare, quindi è chiaro che chi ci segue nel podcast e
Sì,
sta
ma
ascoltando nel podcast
veramente manca la
dovrà andare
visione.
diciamo, a guardare il video
Esatto.
nel canale PeerTube dove è pubblicato, il video, dove sarà pubblicato il video. Podcast che tra l'altro Nicola sta avendo un discreto successo.
Sì, ho visto
Ottimo, ottimo.
sì, tantissime, veramente
Però
parecchie visualizzazioni.
poi dopo lasciatemi qualche minuto per farvi vedere, io l'ho già fatto vedere la volta scorsa, come funziona il client, come funziona Cagimo su Mac, ma poi dopo magari facciamo un passaggio e rivediamo. Lascio la parola a te, Roberto.
Roberto, quando sei
Allora,
pronto, ci sei?
ci sono?
Ok.
C'è un po' di eco,
Un po' di
vedo
eco, sì.
di stoppare un po'. Mi sentite?
Ti sentiamo, c'è un riverbero, però ti sentiamo. Adesso non ti sentiamo.
Adesso
Adesso
non ti sentiamo.
dovreste.
Sì.
Ecco, ora sì, tutto ok.
Vediamo se riesco a cambiare modalità.
Ci
Forse
riesco.
così? Mi sentite ancora? Ok,
Sì.
allora adesso inizio a presentare lo schermo del telefono. Ok.
Ah, carino.
Quindi, una delle vantaggi di usare Jitsi, tra l'altro, è che c'è un client per sistemi, per i telefoni, sia su mondo Apple, quindi su iOS che su Android, veramente ben fatto. E ha la particolarità che il client, al contrario della... Voi sapete che Jitsi si può usare anche via web, anche sul telefono. Ma non si può da browser condividere lo schermo, quindi l'interfaccia del telefono. Invece il client permette di fare il cosiddetto screencasting, no? In inglese, quindi la possibilità di proiettare nella diretta e nella videoconferenza l'immagine delle schermate, no? Quindi qui vedete un pochino le chat e le conversazioni che io ho aperto qui sul mio telefono, no? Magari adesso. Anche per non mostrare che cose che non c'entrano molto con la nostra chiacchierata, cerco di disabilitare un po' di profili e lasciare solo, diciamo...
Ora capisco perché tutte quelle chiavi, Roberto.
Sì, sono un po' tanti, più di quelli che vorrei... no, qui non ce l'ho, questo. Possiamo tenere questo e vedere se si diminuisce un po' la mole di... Ok. E quindi, per esempio, potrei mostrare questa che è comunque una chat pubblica, se riesco. Vabbè, attiviamo l'account. Tanto mi limito a scrivere qualcosina qui.
È scomparso?
Sì, probabilmente ha preso il focus. Vediamo se riesco a riprenderlo. Rapidamente.
I misteri dei client, per prima di utilizzarli bisogna configurarli adeguatamente. Poi chi usa in maniera, diciamo, in modo intenso XMPP e ha configurato tutto il proprio smartphone, diventa complicato, insomma, cioè più che complicato ci vuole un po' di tempo per reimpostare il tutto. Quindi Roberto, grazie per questa tua... per il tempo che stai dedicando a questa dimostrazione, però credo che sia una cosa molto importante per far vedere un po' cosa parliamo.
È tornato. Nel frattempo, diciamo che l'interfaccia... devo evitare il ritorno, vediamo se riesco. È sempre un lavoro abbastanza frenetico. Allora, vediamo. Così dovrebbe bloccarsi. E ritorniamo su client. Ok, quella che vedete qui in questo momento è la nostra chat, diciamo, di gruppo XMPP, in cui il gruppo delle persone che man mano si sono un po' appassionate al mondo XMPP discutono di cose varie, di client, di funzionamento di software vari, di server, eccetera eccetera, anche con un bel po' di OT, no? Tant'è vero che Mario ha fondato una chat parallela per evitare che l'OT diventi programmatico, ha creato una chat dove c'è solo OT. Quindi...
Sì, ma ci sono momenti in cui la cosa è totalmente ingovernabile, quindi io chiedo di spostare le discussioni in topic nella chat off topic.
Perché... Esatto. Ecco, quindi io qui vi mostro semplicemente un pochino l'interfaccia di Conversations, che è il programma, l'applicazione Android fatta meglio, decisamente, anche direi che è quella che, fatta meglio anche oltre alla piattaforma Android, nel senso che probabilmente il client che implementa meglio soprattutto la crittografia, cosiddetta crittografia end-to-end, no? Quindi la cifratura da dispositivo a dispositivo. Cosa significa questo? Cosa significa crittografia end-to-end? Nel frattempo vedo di sistemare un pochino e fare in modo che lo schermo non si spenga, in modo da poter mantenere l'interfaccia sempre attiva. E crittografia end-to-end sostanzialmente vuol dire che ogni volta che voi scrivete a un vostro contatto o scrivete in un gruppo, ma parliamo in una chat uno a uno perché per capire è più semplice. In realtà voi ogni messaggio che scrivete, attivando quella che si vede qui, vediamo se... Allora, qui nei vari bottoncini, magari sarebbe meglio scegliere una chat uno a uno. Facciamo la chat come stesso, no? Una delle cose carine di XMPP è che voi potete chattare con voi stessi, che sembra una cosa un po' troppo autoreferenziale, no? Ma in realtà è molto utile, specialmente per il fatto che si usano client su piattaforme diverse. Quindi può essere un modo, se la chat è cifrata, quindi vedete qui c'è questo lucchetto che indica il tipo di cifratura che è applicata a questa conversazione. Io lo uso molto spesso, questa modalità di chat con me stesso per comunicare, trasferire cose da testuali o anche immagini o cose di file da PC a mobile e viceversa, senza, in maniera sicura e riservata, no? Perché si diceva chat cifrata vuol dire end-to-end, vuol dire da dispositivo a dispositivo. Quindi, oltre a esserci la cifratura normale che c'è nella comunicazione tra client e server, il contenuto dei messaggi è esso stesso cifrato, quindi nemmeno chi opera il server è in grado di andare a indagare sul contenuto, perché tutti i contenuti sono cifrati. Ok? Quanto è sicura questa cifratura end-to-end? È la stessa cifratura che trovate allo stato dell'arte nei principali software di messaggistica, WhatsApp per primo, perché chi ha implementato, sostanzialmente chi ha implementato questo algoritmo di cifratura è questo famoso Moxie Marlinspike, che è lo sviluppatore di Signal, che è un'altra applicazione, un altro sistema di messaggistica che ha guadagnato un po' di notorietà ultimamente, specialmente durante i blackout di WhatsApp. Il sistema di cifratura Omemo, che vedete qui aprendo il lucchetto e che qui sto utilizzando in questa chat, è il sistema di cifratura implementato in Signal originariamente da Moxie Marlinspike, che è il fondatore poi di Whisper System, che è l'azienda originariamente che ha sviluppato Signal, e poi adesso Signal è diventata una fondazione. Quindi è un altro software libero, completamente libero sia sulla parte server che sulla parte client, e quindi in particolare anche il protocollo di crittografia, che vabbè, il nome tecnico sarebbe doppio cricchetto, double ratchet, dal punto di vista matematico. Ha delle proprietà molto interessanti, con un meccanismo anche di rotazione delle chiavi di cifratura che vengono utilizzate. Non entro poi nei dettagli perché probabilmente a molti non interessano, però diciamo che è sostanzialmente lo stato dell'arte della cifratura nel mondo della messaggistica istantanea.
Scusami Roberto.
Sì.
Posso intervenire un attimo? Ho visto che tra i sistemi di cifratura possibili con Conversation e anche con altri client c'è anche PGP.
Esatto, sì. Anche
in PGP, ok. Sì. Volevo dire che con altri amici della community italiana abbiamo fatto delle prove con OpenPGP, con sistemi Android tutti quanti, e qualcuno anche con Gajim. Devo dire che a volte ha funzionato, altre volte non ha funzionato. Il sistema è quello classico della doppia chiave pubblica e privata, no?
Sì.
Quindi sostanzialmente bisogna scambiare la propria chiave pubblica con i corrispondenti, e poi i messaggi devono essere cifrati con la propria chiave privata e la chiave pubblica della persona che dovrà ricevere questo messaggio. Quindi necessariamente tutti quanti i dispositivi dovranno scambiarsi queste chiavi.
Sì, questo poi è il problema classico della crittografia, no? È lo scambio, esatto, della chiave.
Il problema che abbiamo riscontrato è che spesso il software che abbiamo utilizzato per la gestione delle chiavi era OpenKeyChain, esatto, che è un software, diciamo, credo sia il migliore disponibile per Android, soprattutto.
Sì, sì, quello che viene usato anche per, se volete cifrare le mail su Android o comunque creare file cifrati con PGP, con il sistema PGP, si utilizza OpenKeyChain tipicamente.
Quindi in buona sostanza bisogna creare una coppia di chiavi con OpenKeyChain. Nel caso sulla coppia di chiavi, le coppie di chiavi si possono anche proteggere con password. Nel caso di XMPP e di Conversation in particolare, proteggendo con password assolutamente il sistema non funzionava, cioè era proprio impossibile il riconoscimento delle chiavi da parte, quindi lo scambio delle chiavi.
Questo è un grosso problema, perché la chiave di volta della sicurezza della crittografia è la protezione della chiave privata, no?
Esatto.
Quindi se non si protegge la chiave privata...
Esatto, problematica che invece io non ho mai riscontrato utilizzando i programmi di posta elettronica su mobile.
Sì, sì. In realtà il modo in cui funziona PGP è che comunque la sicurezza della chiave privata viene assicurata almeno tramite una password robusta, e quindi se la chiave privata sta in un file, si utilizza una chiave particolarmente complessa, preferibilmente randomica o comunque molto lunga, per evitare problemi di sicurezza, anche perché è facile copiare un file da un PC all'altro e replicarlo quante volte si vuole. Per aumentare la sicurezza ulteriormente si usa mettere la chiave privata in un dispositivo da cui non può essere estratta. Tipicamente la chiave viene generata addirittura sul dispositivo, quindi non viene nemmeno copiata, ma viene generata direttamente sul dispositivo, che è quello che succede con le cosiddette smart card, no? Quindi si apre tutto un altro ambito.
Esatto.
E appunto il problema principale è la protezione della chiave privata.
Bene.
Il ruolo di Open Keychain tipicamente è quello di fornire anche un servizio di sistema, no? Per cui la prima volta che si vuole utilizzare la chiave si utilizza la password per sbloccare l'utilizzo, e le volte successive, per un certo periodo predeterminato, comunque non serve più reinserire.
Ecco, diciamo che nella nostra esperienza questa operazione...
Questa cosa io non ho mai... Nell'ambito XMPP non l'ho mai approfondita, però...
Mentre ha funzionato sempre, almeno nella mia esperienza, utilizzando i client di posta elettronica...
Sì.
Con Conversation questa cosa non è mai
funzionato. Vedere...
Ho chiesto anche agli amici della chat di Conversations,
sì.
Ma non ho ricevuto risposta. Quindi io immagino che questo strumento PGP non sia molto utilizzato. In buona sostanza, con alcuni siamo riusciti a utilizzare questo sistema di cifratura, però poi le difficoltà tecniche che si sono presentate, diciamo, hanno reso il tutto poco accessibile, ecco, e soprattutto poco affidabile, perché in certi momenti funzionava, in altri momenti non funzionava. Pure questa è una cosa che abbiamo riscontrato. Io, per esempio, non sono mai riuscito ad utilizzarlo con Gajim, ma questo probabilmente è il mio limite tecnico. Niente, chiusa questa parentesi, perché mi faceva piacere condividere, sì, con tutti l'esperienza dell'ultimo mese.
Volevo mostrarvi Open Keychain, dovrei averlo installato.
Se... Poi nel frattempo che cerchi, Roberto, intanto grazie. Volevo solo far presente che su Mac e iOS PGP XMPP, questa accoppiata non è possibile utilizzarla, perché attualmente le applicazioni esistenti per macOS e per iOS prevedono solo Omemo e un livello di sicurezza che viene definito di default, quindi sostanzialmente, diciamo, non abbiamo una grande possibilità di scelta. Su macOS e iOS noi abbiamo due possibilità: abbiamo il livello non criptata, unencrypted, poi abbiamo una soluzione che si chiama default, che non mi è chiaro quale sia, diciamo, il protocollo utilizzato per questo livello di sicurezza, e poi c'è Omemo. Però, giusto per completezza, visto che Mario ne ha parlato prima, con non poca soddisfazione sono riuscito a far funzionare, come ho già detto la volta precedente, Gajim su macOS M1, se provo a scegliere l'opzione, diciamo, della sicurezza, ho altre possibilità solo con Gajim, che, a parte, diciamo, l'Omemo, compare l'Open PGP e compare addirittura PGP. Personalmente, e poi mi taccio su questo, lascio di nuovo la parola a Roberto. Io sono un sostenitore dell'utilizzo della crittografia in qualsiasi tipo di comunicazione, in qualsiasi ambito di comunicazione. Apro e chiudo una parentesi: chi fosse interessato, ci sarà un evento giorno 20 pomeriggio su LinkedIn e sul canale YouTube di Officine Dati, associazione della quale sono vicepresidente. Parleremo di comunicazione digitale, parleremo di XMPP, perché lo dico, mi fa piacere dirlo, perché sarà presente in questo evento, parteciperà Matthew Wild, il nostro caro amico che è sviluppatore di Snicket, di Prosodi e di più ne ha più ne metta, e ho voluto invitarlo a questo evento perché portasse la sua testimonianza, poiché è nel board della fondazione di XSF, portasse la sua testimonianza quale componente del board, per spiegare, anche se con poche battute, che cos'è XMPP e che tipo di prospettive abbiamo davanti. Questo è un inciso rispetto all'incontro di oggi. Volevo solo dire che sono uno strenuo sostenitore della crittografia. Secondo me, ho scritto degli articoli anche su questo, secondo me qualsiasi tipo di comunicazione, che sia anche una semplice banale email con la quale io chiedo a qualcuno di comprare anche un chilo di pomodori, per me dovrebbe andare criptata, perché la comunicazione è comunque riservata. Chiudo questa parentesi, vedo che c'è Dashmir che ha alzato la mano, vorrebbe intervenire. Prego.
Io penso che o meno è più semplice che di OpenPGP. I will continue in English.
Yes, you can. Speak in English, we translate.
For a chat application, OMEMO is more suitable also. Not just simpler, but also better and more suitable. For example, in a group chat, I don't know whether OpenPGP is suitable for a group chat. In a conversation one-to-one, maybe you can use OpenPGP to encrypt communications, because you just need one public key, the public key of the person to whom you are speaking to. But in a group chat, you need the public keys of all the people, and you need to encrypt it with the public keys of all the people. So I'm not sure whether OpenPGP is suitable for a chat, for a group conversation.
Thank you very much.
Yes, Dashmir, another thing to say is that is faster with.
Mario, prima di che tu continui a parlare, vorrei solo dire che per chi ci ascolta in italiano, perché potrebbero avere, diciamo, qualche difficoltà la traduzione in inglese, Dashmir ha detto che OpenPGP è utile per le comunicazioni uno a uno, ma che con le comunicazioni uno a molti potrebbe avere dei problemi. Il vantaggio di OMEMO è che invece, se non ho capito male, è questo, diciamo, di consentire con le chiavi di poter interloquire tra più persone. Prego Mario, vai.
Yes, we were able to exchange keys in a group, but we encountered lots of problems in the exchange with some users. I can say that there is a delay in the decryption of messengers with PGP, OpenPGP. With OMEMO there isn't any delay.
Quindi traduci, Mario, traduci.
Mi traduco da solo. Un esempio di chi pensa una cosa in inglese e poi non la sa tradurre in italiano. E niente, volevo dire che noi siamo riusciti a scambiarci dei messaggi anche in una chat di gruppo, con tutte le problematiche che ho detto prima, cioè con alcuni non è stato proprio possibile riuscire a scambiare le chiavi e quindi non riuscivano a vedere i nostri messaggi perché erano cifrati. E la cosa che ho osservato, almeno sul mio dispositivo, è che c'è sicuramente un ritardo nella cifratura, perché evidentemente i tempi di elaborazione con PGP sono più lunghi rispetto ad OMEMO, quindi OMEMO è un sistema molto più efficiente e più veloce.
È molto più efficiente e più veloce soprattutto per le persone, perché il vantaggio fondamentale poi di Omemo, a parte le caratteristiche avanzate della crittografia, è proprio che le persone non devono preoccuparsi di fare le chiavi, perché ci pensa dietro le quinte il sistema, quindi è il dispositivo che come parte del supporto di Omemo pensa a generare le chiavi quando si attiva la crittografia. Tra l'altro la crittografia in XMPP è totalmente sotto controllo dell'utente, nel senso, se io sono in una chat, ovviamente deve essere una chat privata in cui e non anonima, in cui tutti i partecipanti alla chat conoscono reciprocamente il proprio indirizzo XMPP. Questa è una cosa che fa parte dell'enorme flessibilità di XMPP in generale come protocollo, perché consente di utilizzare tutta una serie di sfumature, soprattutto nelle chat di gruppo, nelle multi-user chat, come si chiamano in gergo XMPP o MOOC, no? E perché appunto uno può scegliere se attivare o no la crittografia singolarmente. Non è la chat a essere cifrata, ma sono le singole persone che attivano la crittografia per i propri messaggi e nell'invio dei propri messaggi ai corrispondenti. Se anche il corrispondente ha la cifratura o memo attivata, è il sistema che pensa a generare le chiavi, e le due chiavi vengono, diciamo, scambiate nella maggior parte dei casi in maniera automatica, utilizzando un meccanismo che si chiama fiducia al primo accesso. Cioè, sostanzialmente, invece di dover trasmettere la famosa chiave pubblica, il problema fondamentale della crittografia a chiave pubblica è che io devo essere sicuro che quella chiave lì sia proprio della persona che mi dice che la detiene, o che meglio, che detiene la rispettiva chiave privata, la corrispondente chiave privata. Questo è quello che assicura la sicurezza della comunicazione. Senza questa fiducia di base, cade il presupposto fondamentale, no? È una misura eminentemente organizzativa, tanto vero che nel mondo PGP si organizzano i cosiddetti key party, che sono dei momenti in cui le persone si trovano de visu e scambiano le rispettive impronte delle chiavi. Allora, uso il termine impronta perché questo termine, se si usa la crittografia, e vi condivido giusto per esempio il client stavolta Snicket di Android, che è semplicemente e quasi esattamente un clone con dei colori un po' diversi di Conversation. Vedete, ha questo color senape, per non chiamarlo cacchetta, no? Perché non hanno avuto una particolare scelta particolarmente felice nei colori, quelli di Snicket, però vabbè, questa è la versione, diciamo, di Conversation con il logo di Snicket, no? Che è il famoso logo che voi, se voi andate su snicket.org, vedete il logo del pappagallino, che è il marchio che contraddistingue sia la parte server nell'interfaccia web che i client, sia per Android che per Apple.
Però il logo è molto carino.
Il logo invece è molto carino. Sì. È il logo anche della chat ufficiale, no? Quindi diciamo che quello che interessa qui, per farvi vedere un pochino la questione delle impronte, vi faccio vedere questo profilo, che è un profilo di prova che stiamo preparando con Dashamir per un evento che avrà luogo a breve, quindi giovedì prossimo, per la precisione, a Bolzano. Stiamo organizzando un evento proprio su Snicket e su XMPP, usando Snicket come modo per illustrare un po' la flessibilità e la filosofia di base che sta intorno a XMPP come strumento di messaggistica. Allora, se voi vedete, qui c'è il mio profilo generato sul server che è stato predisposto da Dashamir, e vedete sotto c'è una pappardella che potete copiare con questo bottone. Il bottone che vedete è apparso, io ho toccato sulla l'icona di copia e l'impronta è stata copiata in memoria, no? In modo da poter essere incollata e inviata per altra via alle persone a cui vogliamo corrispondere, no? Tipicamente uno dovrebbe disporre di un canale sicuro e affidabile che mi connette con la persona. Non è un dato privato, io lo mostro questo, ma non è un dato privato, è semplicemente quella che si chiama impronta della chiave pubblica, no? E serve per identificare la coppia di chiavi che io utilizzerò con questo dispositivo per scambiare messaggi con gli altri. Quindi gli altri avranno nella loro conversazione con me la possibilità di visualizzare questa chiave e decidere che tipo di fiducia assegnarvi. Tipicamente, vi dicevo, la tecnica per comunicare in maniera immediata è quella di dare una fiducia scontata o predefinita alle chiavi, la cosiddetta fiducia, o trust, TOFU anche, vedete, nei client spesso scritto, quindi trust on first use, fiducia al primo utilizzo. Chiaramente questa non è la situazione ideale, è che uno dovrebbe, come nel mondo PGP, ma come nel mondo della crittografia in generale, assicurarsi che questa fiducia sia ben fondata e quindi avere una conferma dalla persona che quella è effettivamente la sua chiave. Uno dei modi che sono stati inventati per fare questo è quello di condividere, si fa anche nel mondo PGP, è di mostrare codice a barre corrispondente all'impronta. Adesso qui si vede. Quindi se con il vostro telefonino scansionate questa immagine, questo QR code, acquisite una particolare stringa che comprende l'identificativo del mio profilo, della mia utenza XMPP, in questo caso sul server di Dashamir, quindi rresoli@chat.fs.l, e anche l'impronta relativa, no? In questo modo, scansionando in questo modo, chiaramente uno lo fa tipicamente quando ci si incontra di persona, quindi prende il suo telefonino, si fa mostrare dall'altra persona il QR e lo acquisisce. In quel modo si ha la fiducia piena che viene contrassegnata dal client, invece che con quando vedete la lista delle impronte all'interno di una conversazione, ad esempio qui c'è una conversazione con Dashamir, tanto per mostrarvi di cosa sto parlando, nei dettagli del contatto, voi siete in grado di vedere, io sono in grado di vedere qual è l'impronta della chiave con cui Dashamir parla con me. Quindi i messaggi sono cifrati con una chiave che è corrispondente a quell'impronta lì. Io posso in qualsiasi momento togliere fiducia all'impronta semplicemente toccando qui e togliendo la fiducia. Se io scansionassi questa impronta fornita nel modo che vi ho fatto vedere prima col mio telefono, e questo lo può fare, vedete se c'è addirittura la possibilità di farlo direttamente dal client, perché ha integrato un lettore di codice a barre, io posso immediatamente fare la scansione del codice che mi è mostrato da Dashamir, e immediatamente la mia impronta, invece di essere contrassegnata in questo modo, viene contrassegnata con uno scudetto verde che indica che ha la massima fiducia possibile, perché il software assume che è stata acquisita tramite lo scambio di una diretto tra telefono e telefono. Chiaramente questo si può fare anche non tra telefono e telefono, per esempio in una videoconferenza in cui io vedo di persona con chi sto parlando, e quindi posso avere una fiducia maggiore di quella che avrei se mi fosse mandata, per esempio.
Vedi Roberto, una cosa che ho notato, cioè, quindi da quello che tu dici sostanzialmente si dà la fiducia all'utente, ma soprattutto al dispositivo dell'utente.
Assolutamente, quindi è una cosa a due vie, cioè, c'è l'account, quindi l'utenza, quindi l'indirizzo di Dashamir, che è in questo caso nei dettagli si vede, è questo indirizzo che vedete, che è simile a un'email, e in dipendenza da quanti dispositivi ha, io ho tante chiavi con cui Dashamir può parlare con me, con cui io posso, diciamo, cifrare i messaggi che invia lui perché lui li possa ricevere e decifrare. Se per caso queste chiavi o qualcuna di queste chiavi non viene correttamente acquisita e non gli viene data fiducia, ovviamente cosa succede? Il client del mio corrispondente non è in grado di decifrare il messaggio e si vede una cosa che vi faccio vedere ora. Qui vedete un messaggio di questo tipo. Quindi, perché è successo questo? Perché questo tipicamente non è un errore, è una cosa normale ed è una cosa anche desiderabile. Nel senso, io mi sono unito a questa chat di gruppo che si chiama LugBZ successivamente alle altre persone che sono entrate, perché sono stato invitato dopo. Ovviamente le persone hanno dato la fiducia solo ai partecipanti del momento in cui hanno mandato i messaggi. Quindi il sistema ha scambiato le chiavi con tutti gli altri appartenenti. Come diceva Dashamir, mentre in PGP io devo acquisire manualmente le chiavi dagli altri, con Omemo nella chat di gruppo, questo avviene al primo messaggio inviato. Quando invio il messaggio, lui mi chiede, il client mi chiede, vuoi dare fiducia a queste persone? E me ne elenca una per una. Chiaramente i messaggi scambiati in precedenza non sono mai stati cifrati per me, perché io non ero ancora all'interno della chat. E il risultato è questo, vedo dei messaggi che sono stati scambiati, ma io non sono in grado di leggerli. Che è una cosa corretta, perché questo non viola il contratto di fiducia che c'era tra i membri del gruppo prima che io entrassi.
Cioè, a beneficio di chi ci ascolta nel podcast, il sistema darà nel fumettino del messaggio la seguente dicitura: il messaggio non è stato criptato per questo dispositivo.
Esatto.
Ecco, no, una cosa però che osservo, ecco, per esempio con PGP tu puoi utilizzare la stessa chiave per più dispositivi, forse in questo è più efficiente PGP rispetto a
Omemo. Però non è una cifratura end-to-end, nel senso che io non ho la sicurezza che quel messaggio sia leggibile solo da quel particolare dispositivo, perché io potrei dire, ad esempio, mi rubano il telefono. Io semplicemente come detentore di quel profilo posso decidere di cancellare dal mio profilo quella particolare chiave e immediatamente nessuno potrà più mandare da quel dispositivo messaggi a mio nome. Questa è una delle caratteristiche di Omemo e della caratteristica di crittografia end-to-end che è particolarmente avanzata e desiderabile, no? Quindi
perfetto,
la chiave è agganciata al dispositivo.
Colpito e affondato, perché con PGP bisogna revocare la chiave.
Esatto, e fare un'altra. E quindi tutti i messaggi precedenti diventano non accessibili.
Grazie Roberto. Volevo arrivare ad un punto di semplificazione per i non addetti ai lavori. Allora,
questo era solo per mostrare alcuni messaggi che possono essere poco comprensibili a chi si approccia per la prima volta.
Io ti volevo fare una domanda su questo messaggio. Quindi diciamo che se io mi trovo in una situazione di questo tipo, non ho possibilità di leggere anche successivamente tutto quello che c'è stato prima, cioè i messaggi che si sono scambiati fino al momento in cui sono arrivato io nel gruppo, in quella chat, non è possibile?
Non è possibile perché quel messaggio non esiste più di fatto. Cioè okay. Nel mondo XMPP non esiste una struttura centralizzata di controllo,
certo,
come viene ad esempio nel mondo Matrix, in cui esiste un'organizzazione o comunque un punto centrale, esistono dei server di infrastruttura che si occupano di mettere a disposizione e di replicare i messaggi cifrati e di ricifrarli per gli altri. A parte che questo particolare situazione è peculiare anche di Matrix, no? Perché questo
però,
è un tecnologico intrinseco. Ma questo non succede perché i messaggi di fatto non sono più sui server, quindi i server non possono più accederci. Una volta che il messaggio è stato spedito a tutti i destinatari, esiste solo localmente in chi l'ha ricevuto e non è più, a meno che non venga reinviato ovviamente. Io posso reinviare un messaggio e a quel punto se la persona ho accordato fiducia alla persona, la persona lo leggerà e sarà in grado di decidere.
Certo. Allora, visto che hai tirato in ballo Matrix, vi dico che la notizia di oggi è che è stata rilasciata la RFC 9420, c'è stato un articolo pubblicato sul blog di Matrix, perché è stato approvato dallo IRTF, l'Internet Engineering Task Force, The Messaging Layer Security MLS Protocol, notizia di, diciamo, così di, a livello informativo, visto di oggi, questa notizia di oggi che è circolata, visto che stavamo è stato tirato in ballo Matrix. Quindi la domanda che ti volevo fare, Roberto, è tornando a noi su XMPP, è questa. Quindi mi sembra di capire, Dashmir, segui anche tu questa mia domanda, mi sembra di capire che quindi per il mondo XMPP Omemo sia la soluzione in termini di sicurezza attualmente più utile e più flessibile, perché qualcuno lamenta invece, qualcuno che ha avuto, diciamo, in passato qualche scambio di battute con me su Mastodon, non italiano ovviamente, considerava non del tutto sicura la soluzione Omemo e affermava che c'erano soluzioni molto più sicure. Questa situazione, diciamo, è vera, questa cosa è vera, non è vera? Roberto, Dashmir, che ne pensate? Non lo chiedo a te, Mario, perché è una cosa molto...
rispondere.
No. Che ne pensate?
Did you want to answer? Have you catch the question, Dashmir?
I didn't quite catch it. So...
Okay. There is some criticism on Omemo and implementation in XMPPs. Some people say that it's not so secure, and there are more secure solutions in messaging and other messages environments or systems. Do you think about this?
Actually, I don't know the internals of Omemo protocol. How does it work? But I've heard from you in a previous meeting that it is the same encryption protocol that is used by Signal. Yes. And as far as I know, Signal is one of the best, the most secure communication applications. So if it is the protocol that has been invented and it is being used by Signal, I think it is it should be the best one, in my opinion.
Yes, I translate. Dashmir dice, ed è esattamente quello che avrei detto io, è che, come tra l'altro dicevo prima, il protocollo di Omemo, il cosiddetto, originariamente tra l'altro si chiamava Axolotl. Infatti Axolotl è un anfibio del centro americano, e è stato usato, che ha la particolare caratteristica di poter rigenerare tutte le parti del proprio corpo, e è stato scelto probabilmente per indicare quanto è robusto questo sistema di crittografia. E poi vabbè, è stato nel mondo XMPP, il nome adottato è stato Omemo, e comunque è il protocollo utilizzato da Signal. Non so se avete seguito le vicende di Signal, ma Signal ha avuto un balzo di notorietà quando Edward Snowden ha detto che se dovete comunicare in maniera sicura usate Signal semplicemente. Quindi ha una delle migliori fonti di raccomandazione esistenti sul pianeta da questo punto di vista, perché Snowden è uno che ha visto quali sono, era sostanzialmente uno degli amministratori di sistema di NSA al massimo livello, quindi è una persona che è in grado di valutare le cose non per sentito dire o per ipotesi, ma avendo un'esperienza direttamente sul campo.
Però Roberto, ci sono delle soluzioni attualmente che probabilmente depongono per delle impostazioni di sicurezza ancora più elevate. Io faccio riferimento per esempio a Simplex Chat, che o a soluzioni che utilizzano la blockchain come Session, cioè soluzioni che ancora di più riducono, diciamo, la quantità di informazioni personali che bisogna rendere.
Sì, questo è un punto importante, no? Le quantità, è il problema dei cosiddetti metadati, no? Perché parlando di Omemo, vi dicevo prima, nemmeno il fondamento della crittografia da punto a punto, end-to-end, è appunto il fatto che nemmeno chi gestisce il server riesca a leggere il contenuto dei messaggi. Il contenuto vuol dire, se voi andate a vedervi un pochino come sono fatti i messaggi XMPP, sono dei semplici messaggi di testo in cui c'è una parte di preambolo, una parte terminale e un contenuto. Allora è il contenuto ad esserci fatto, ma il preambolo e la fine no. Nel senso, nel preambolo ci sono scritte cose importanti, come l'ora a cui è stato spedito il messaggio, il mittente, quindi l'ID XMPP del mittente e del destinatario, che non può essere cifrato ovviamente, perché altrimenti i server non saprebbero come indirizzare il messaggio al destinatario corretto, no? Quindi questo è un problema che esiste ancora in XMPP, e sicuramente XMPP non è il sistema più sicuro per comunicare attualmente, no? Perché esiste questo problema comunque di permanenza dei metadati, perlomeno finché il messaggio non è stato recapitato, il messaggio viene tenuto in un archivio, in una zona di parcheggio sul server dell'account che lo invia, fino a che, per esempio, banalmente, il destinatario potrebbe non avere nessun dispositivo online. E quindi il messaggio non viene recapitato e rimane in memoria finché tutti i dispositivi a cui può essere indirizzato, poi ci sono ovviamente dei timeout, delle scadenze dei messaggi che possono essere postati sul server, ma fondamentalmente il messaggio rimane cifrato nella parte di contenuto, ma assolutamente in chiaro nella parte di metadati. Quindi utente e destinazione sono perfettamente leggibili.
Bene, però a questo punto io ti chiedo...
I metadati, allora, diceva proprio Snowden, sono perfettamente sufficienti per tracciare una persona nei minimi dettagli della sua vita. Anche senza leggere i contenuti.
Però voglio dire questo. Io penso... solo. Fidashmi, vai.
Io penso che Simplex is a better application for Snowden, but for normal people... XMPP and OMEMO is okay, I think. But for the case of Snowden, maybe an application like Simplex is better and more secure. Yes. I've never used it, but I had a look at it recently, and it seems that it is completely anonymous and. Also, it is using the Tor network for communication, so that nobody can track where are you sending the message to and so on.
Yes, I can see. Dashme dice sostanzialmente che questo sistema di messaggistica, non so il nome perché non l'ho mai usato,
Simplex Chat.
Lascia molto meno tracce, molti meno metadati, no? È completamente anonimo. Anche Signal è molto più spinto sul livello di assenza di tracce, di metadati nei messaggi rispetto ai messaggi scambiati, no? Quello che diceva Dashamir è che per una persona che non ha particolari, non ha l'esigenza di una persona come Snowden che doveva comunicare sicuramente con i giornalisti e doveva evitare di essere intercettato da NSA che ha dei mezzi infiniti a disposizione, ma per la persona media, per assicurare che non ci sia intrusione nella sua vita privata da parte di un tracciamento a strascico che viene fatto globalmente, purtroppo, lo sappiamo, può essere sufficiente, no? Quindi la sicurezza è sempre un concetto base della sicurezza, è che non esiste la sicurezza con la S maiuscola, esiste una sicurezza che dipende dal contesto in cui ci si trova. Quindi quello che può essere buono per me, per Dashamir, per Mario e Nicola può non essere assolutamente sufficiente per una persona che è un whistleblower che sta sfidando una potenza globale.
Nicola, ma Simplex è decentralizzato oppure è centralizzato?
No, Simplex è completamente decentralizzato, peraltro funziona gli ultimi aggiornamenti, che può funzionare a un'impostazione a livello server, cioè il server di Simplex è quello che è stato realizzato dagli sviluppatori, però c'è il repository su GitHub, chi vuole può installarsi il proprio server Simplex Chat. Io ho installato, io lo uso, perciò ne parlo, lo uso, ho installato il mio server SMP, che sarebbe una sorta di server di uscita, diciamo così, per far una sorta di server SMTP che esiste nel, per l'email, cioè per far uscire, veicolare i messaggi in uscita, e poi c'è un altro server pure che è stato sviluppato, che è il server XFTP, che serve per veicolare contenuti come file, eccetera. Questi sistemi, che sono stati sviluppati su protocolli creati dallo sviluppatore di Simplex Chat, però recentemente hanno visto l'intervento, come dire, sono stati utilizzati su una rete che si chiama rete Mixnet, è una rete NIM creata da NIMTech, che è una società che ha creato questa rete. Funziona molto meglio, molto più sicura di una rete Tor, attraverso pure un altro protocollo, che è il protocollo nostro, insomma, che penso sia abbastanza noto. Quindi Simplex si può utilizzare, in conclusione, si può utilizzare anche attraverso questa rete NIM Mixnet, sostanzialmente, con dei livelli di sicurezza molto alti. Però la domanda che volevo fare a Roberto, tornando alle applicazioni, ma se questi metadati continuano a permanere su XMPP, allora la prima domanda è: perché le persone dovrebbero scegliere XMPP rispetto ad altre soluzioni? E la seconda domanda collegata è: perché a un certo punto questo problema, se non ho capito male, esiste anche per WhatsApp e per Signal, cioè per altre soluzioni che utilizzano la stessa base XMPP? Io faccio queste domande, probabilmente per voi saranno delle domande stupide, ma vorrei che magari arrivasse qualche segnale, qualche messaggio a chi ci sta ascoltando.
No, sono domande assolutamente giuste e più che sensate, no? Nel senso che semplicemente nel caso di WhatsApp non è dato sapere, perché non c'è nessuna trasparenza né nel sistema lato server né in quello client. Quindi si dice che WhatsApp è nato da XMPP, è sostanzialmente una versione di XMPP, perché poi è stata chiusa ed è completamente opaca attualmente, no? Poi altri dicono che attualmente non ha più niente a che fare col protocollo originale da cui è nato. E quindi qui bisogna sostanzialmente fidarsi di chi gestisce, dell'azienda che gestisce WhatsApp, che è notoriamente uno dei monopolisti globali.
E infatti io notoriamente sono uno di quelli che non si fida, ma questo è un discorso.
No, ma anche perché la fiducia ha un senso quando è fondata su dei dati di fatto e non su una cosa fideistica, no? A parte l'ambito della religione, in cui entrano in gioco altre cose, ma se uno deve basarsi su elementi razionali, diciamo che okay, uno può credere o non credere, come crede la Madonna oppure no. Certo. Quindi, invece nel caso di Signal, insomma, abbiamo un software che comunque è completamente aperto, è open source. Il problema con Signal è sempre il problema dei sistemi che gestiti da un unico soggetto. Quindi io non posso mettermi su un server Signal a casa mia, come invece ho fatto con Snicket. Il motivo per cui giovedì prossimo, quindi fra due giorni, facciamo questo seminario su Snicket, su XMPP, perché XMPP è fatto apposta per essere usato direttamente dalle persone, non come, solo come utenti, ma come gestori del servizio. Quindi il punto focale di Snicket è che uno può mettersi in casa un sistema XMPP allo stato dell'arte, completo della possibilità di fare chiamate audio e video, che funziona perfettamente, perlomeno utilizzando i client che hanno il massimo livello di supporto delle varie caratteristiche, e veramente lasciami far vedere come si può installare il server veramente in 20 minuti. Ok, è su una macchinetta che costa intorno ai 50, al 100 euro al massimo.
Ed è facile da mantenere.
L'obiettivo è proprio quello di diffondere, di spezzare questo monopolio, questa monoliticità del fornitore globale che vuole avere tutti per sé e che non comunica con nessun altro. Al contrario, l'ottica è quella di polverizzare il più possibile la parte server e mantenendo un alto livello di qualità e di supporto dello standard. E questo dovrebbe facilitare e rendere impossibile che qualcuno, come nessuno monopolizza o gestisce attualmente il protocollo XMPP, perché c'è una fondazione, non c'è un soggetto che lo possiede, c'è un consenso basato sulla accordo dei membri della fondazione, del board, sulla evoluzione delle specifiche. Tra parentesi, del board fa parte Matthew Wilde, di cui si parlava prima, il fondatore di Snyk, certo. Prosody, fa parte Daniel Gulch, che è lo sviluppatore di Conversations, che è quello che ha dato questo forte impulso a XMPP per il fatto che la crittografia end-to-end è attiva di default e non bisogna installare niente per utilizzarla, basta semplicemente installare l'applicativo, crearsi un account su quello che viene proposto, che è il server gestito sempre da Daniel Gulch, oppure uno qualsiasi di propria scelta, ce ne sono migliaia, e inizia a comunicare in maniera sicura con un protocollo decentrato, senza dover fornire dettagli come il numero di telefono, e utilizzando un protocollo che esiste da più di 20 anni e da 20 anni in evoluzione continua e costante. Quindi le novità vanno benissimo quando ci sono esigenze estremamente puntuali di segretezza assoluta, quindi di non far sfuggire nemmeno il minimo metadato dalla comunicazione. Tra parentesi, vi dico, anche Conversations, quindi anche il client Android, non so il client per iOS, ma il client Android può utilizzare Tor come rete di interscambio per connettere...
Avrei riservato questo...
Vorrei dire una cosa per quindi, diciamo, il discorso...
Anche in quest'ambito si può aumentare il livello di sicurezza, fermo restando che la base, cioè la presenza del metadato, quando il messaggio arriva al proprio server, finché il messaggio non viene recapitato, poi il messaggio, come si diceva prima, svanisce, per quello che non è possibile rendere disponibile il messaggio ai nuovi partecipanti, nemmeno volendo. Perché il messaggio letteralmente non c'è più, c'è solo sui dispositivi...
Roberto, una cosa importante che secondo me... Scusami Roberto, una cosa importante che secondo me dobbiamo comunicare, diciamo, al mondo, no? Perché è importante installare un server Snyket? Non soltanto perché utilizza il protocollo XMPP, non soltanto perché il pappagallino è bellissimo, non soltanto perché è facile da mantenere, ma è facile da usare, ma anche perché chi ha sostanzialmente il potere di accedere ai metadati?
Esatto.
L'amministratore del sistema. Se tutti quanti diventiamo amministratori dei nostri sistemi, della nostra cerchia familiare, della nostra cerchia di amicizie, chiaramente, no, il sistema diventa più l'ecosistema delle trasmissioni, delle comunicazioni diventa più sano, no?
Assolutamente.
Quindi, questa è la cosa.
Uno dei punti nodali di Snyket, è una delle filosofie di base di Snyket, è che l'utilizzo deve essere fatto tra persone che si conoscono. E tipicamente un server Snyket non è fatto per essere utilizzato tra persone che non hanno un contatto preesistente tra di loro. Tipo per mettere su un server XMPP pubblico in cui chiunque può registrarsi, perché questo crea sostanzialmente, mette a disposizione anche la gestione della piattaforma e i relativi metadati nelle mani di persone con cui si ha un rapporto fiduciario diretto e preesistente. Quindi questo è,
sì, scusate,
è un altro, sì, modo, scusate, di risolvere la questione. Invece di eliminare e di anonimizzare i dati, ci si assicura che i dati siano in mano di persone di cui ci si fida e che comunque siano minimizzati il più possibile.
Stiamo arrivando alla conclusione dell'evento, vorrei sentire un attimo Dashmi, ma prima voglio dire una cosa. È tutto chiaro, io ho avuto la fortuna di conoscere Roberto per Snyket, perché un bel po' di tempo fa, ho perso i conti, non so quanto tempo fa, ho deciso di installare il mio server, ma volevo dire una cosa importante. C'è una differenza tra il mondo Android e il mondo iOS e macOS, mondo Linux, mondo macOS, mondo Android e mondo iOS, e mi riferisco ai client che sono stati sviluppati. Devo riconoscere che c'è una realtà molto più evoluta nel contesto Android rispetto al contesto per esempio iOS. Non abbiamo, ci sono per esempio il client che c'è per iOS di Snicket è ancora in versione, diciamo, beta.
Ti dico solo che c'è Dashami che ha già alzato la mano.
Stavo chiudendo solo questo certo, argomento certo, per cedergli la parola. L'avevo visto, l'ho detto prima. Volevo solo precisare questa cosa. C'è un disallineamento tra il mondo Android e il mondo iOS e io auspico che a breve, diciamo così, qualcuno si potrà dedicare con maggiore attenzione al mondo iOS e in modo che possiamo raggiungere lo stesso livello. Prego, Dashmir.
I wanted to say something about the previous question. Why should we install a Snicket server? What is the difference between a Snicket server and a Signal? Or using Signal and using WhatsApp? One important thing, in my opinion, I'm not sure, maybe Roberto mentioned it, is that this system, Signal and WhatsApp, etc., require a phone number. They tie your identity with a phone number. You cannot have another identity because you cannot have another phone number. With Snicket or XMPP in general, this is not a requirement. You can have an anonymous identity if you want, or you can have your real identity. You can have more than one identities, like an email address, for example, that a person can have more than one email address. So you can use one email address to communicate with your family, or one XMPP address to communicate with your family, and another one to communicate with your friends, for example, organization or work or something. So there is more freedom, I think, in this sense.
Yes, absolutely. I translate. Dashami ha detto sostanzialmente una delle cose fondamentali, una delle altre cose fondamentali di XMPP, che uno ha il completo controllo della propria identità e una delle cose che mi ha spinto ad appassionarmi a XMPP è che quando ho provato ad utilizzare Signal, dato che la mia identità è collegata in maniera inestricabile al mio numero di telefono, nel momento in cui io apro l'applicazione, immediatamente vengo riempito di messaggi da parte di gente: ah, ci sei arrivato, ah sì, sei qua, o vedo un sacco di contatti sulla mia interfaccia, cosa che io non ho assolutamente scelto di fare. Questo deriva dal fatto che quasi tutti i messaggi, i sistemi di messaggistica che vanno per la maggiore, si basano sulla rubrica telefonica per stabilire la lista dei contatti, no? Indipendentemente dalla volontà della persona. E questa è veramente una cosa che io trovo un abuso insopportabile ed è il motivo fondamentale per cui io non uso nessuno di quei tipi di messaggistica, che siano completamente chiusi come WhatsApp o completamente aperti, pur non avendo la libertà sulla parte server di installazione di partecipare al sistema, come Signal. E questo è un punto fondamentale, no? Quello che sottolineava Dashami, che essendo la mia identità collegata al numero di telefono, se io voglio un'altra identità ho bisogno di un altro numero di telefono. Non posso liberamente avere un'identità, ad esempio, che uso solamente nel contesto del lavoro e decidere nei fine settimana di spegnerla e di non essere disturbato da messaggi che non sono congruenti con il mio modo di essere in un determinato momento della mia vita. Se io sono in ferie e non voglio ricevere messaggi di lavoro, semplicemente spengo il account di lavoro e continuo a ricevere messaggi dai miei familiari, ad esempio, no? Giusto per dare, l'abbiamo visto l'altra volta, ma per ribadire, farei proprio la condivisione della finestra di Gajim che ho fatto vedere anche l'altra volta, no? E se vedete qui ho in questo momento attivi uno, questa è l'interfaccia della versione, ultima versione di Gajim, e si vede che ho attivi 1, 2, 3 e 4 account contemporaneamente. Questa ad esempio è una cosa che con Matrix non si può assolutamente fare, esiste un solo account attivo nel client alla volta. se volete avere un altro account attivo, dovete fare un backup di quello precedente ed caricare e fare un restore dell'altro account. Quindi è una procedura molto complessa e farraginosa. Con XMPP questo non succede. Potete tranquillamente avere 10 account se vi va e se riuscite a gestirli, perché già avere più account, come in questo caso, può essere, se non avete un'interfaccia fatta molto bene come quella di Gajima, devo dire, è veramente, ha avuto un'evoluzione nel tempo, negli ultimi 2 anni, veramente tumultuosa. Potete non solo distinguere i contatti per tipologia, quindi ad esempio posso spegnere il client di lavoro, ma posso mantenere quello familiare e posso magari spegnere anche quello che uso per contatti generici con persone che non conosco direttamente, oppure quello della mia associazione. Come associazione di Linux Trend diamo un account XMPP a tutti i soci in modo da poter comunicare in maniera su un canale riservato tra soci. Ad esempio, se potrei decidere di spegnerlo per non avere... Quando io spengo un account, quindi non lo tengo online, automaticamente tutte le conversazioni relative a quell'account non compaiono più nella mia lista, no? Che è questa. In più in Gajim c'è questa cosa di avere degli spazi in cui posso raggruppare le conversazioni per argomento. Ad esempio, in questo spazio io raggruppo tutte le cose che riguardano XMPP, quindi le chat di gruppo, e così via, insomma, le varie cose che mi interessano in quell'ambito. Ad esempio qui ho messo le chat che riguardano, metterò le chat, le conversazioni che riguardano i miei contatti con il Linux User Group di Bolzano, così via. Ecco, questo
grazie,
giusto
Roberto,
per mostrarvi un attimino, dare un po' una concretezza a quello di cui si parla.
Grazie Roberto, quindi la conclusione, perché davvero oggi abbiamo un po' sforato. La conclusione è che il sistema in sé, XMPP, è un sistema molto valido. Il core però mi sembra di capire che sono i client, cioè quando si ha a disposizione un client veramente performante, buono, molto valido, si può avere anche una svolta nella vita. Diciamo
che ci sono le cose per iniziare bene da scegliere, sono un client valido per la propria parte piattaforma, se c'è ovviamente, e un server anche valido con tutte le caratteristiche ben implementate. Ci sono delle liste di server categorizzate in base alla qualità del supporto del protocollo, e quindi è possibile fare una scelta, diciamo, oculata e ben informata.
Bene, allora io ringrazio voi che siete intervenuti oggi, ci diamo un appuntamento. Lashmir, grazie. Ci diamo un appuntamento al 19, ricordatevelo voi due, Mario e Roberto, ci diamo appuntamento al 19 settembre, che è il terzo martedì del mese, e la proposta che lancio qui oggi è quella di, se abbiamo voglia, di capire noi, cioè noi forse lo capiamo, abbiamo almeno Roberto sicuramente tu lo sai, cercare di spiegare quali sono gli standard che con il protocollo XMPP si chiamano XEP, e qual è appunto la differenza tra un server che ha una pletora di XEP già attivati e un server dove ci sono meno XEP. Vorrei magari poi chiarire in quell'occasione che probabilmente il server che ha meno XEP non è meno performante di quell'altro, saranno, diciamo, magari specifiche che poi magari ne discuteremo, insomma, a settembre.
Sì,
però
è una cosa un po' di nicchia, ma comunque è molto importante, no?
Perché magari uno,
diciamo, che la diversità dice... e la pluralità comporta anche un po' di complessità, no? Senza spaventarsi troppo, però
no.
Volevo approfittare per rilanciare di nuovo l'appuntamento per il prossimo, il 20, se vi interessa vedere come funziona la parte.
Mettilo in chat, Roberto, mettilo in chat poi dopo.
Assolutamente. E c'è, io e Dashamir cercheremo di parlare ancora di XMPP, proprio facendo concretamente provare alle persone come funziona la registrazione su SNCC e come possono comunicare tra di loro immediatamente, già durante il nostro seminario.
Benissimo, allora concludiamo qui l'evento di oggi. Ancora grazie, saluti a chi ci ha seguito in live streaming, saluti anche a chi eventualmente avrà voglia di rivedere questo video poi offline, diciamo fuori dallo streaming. Grazie a tutti e ancora un saluto, buona serata.
Buona serata a tutti.
Ciao, buona serata.
Ciao Mario, ciao.